Bentornati a The Musical Box.
Bentornati alla terza puntata di questa nostra avventura nel prog e nel rock prog mondiale, diciamo.
E diamo subito questo taglio internazionale, Renato.
Sì, certo, in effetti potrebbe sembrare, finora vi abbiamo fatto sentire dei pezzi sinfonici solo inglesi o italiani, quindi potrebbe sembrare che esistono solo gruppi prog sinfonici inglesi o italiani. Non è così, non è stato così nella storia, e infatti quello che vi vogliamo far sentire adesso, inizio in apertura della terza puntata, è un gruppo brasiliano, uno dei pochi gruppi brasiliani passati, diciamo, alla storia nel prog. Il gruppo si chiama Bacamarte. E è un progetto, questo progetto Bacamarte nasce in vita, prende vita nel lontano 74 da un'idea di un talentuoso chitarrista, Mario Neto, che all'epoca era addirittura 14enne, veramente dotato di una tecnica sopraffina. La storia del gruppo però è travagliata all'inizio, proprio anche a causa di questa giovane età dei componenti, erano tutti quindicenni, e quindi insomma c'era un po' di difficoltà nell'assestarsi. Dopo innumerevoli riorganizzazioni, la formazione alla fine si riunisce in un assetto definitivo solo nel 77.
Sì, è proprio l'anno successivo, nel 78, risale l'incisione del disco che vi proponiamo, The Poison of Him, album che però, poiché Neto appunto aveva paura che fosse un flop discografico, data ormai la diffusione del genere della disco music, non viene pubblicato questo album fino al 1983. Nonostante poi esca in un periodo in cui il prog in realtà aveva già dato i suoi migliori frutti, forse superato certo, momenti certo. migliori, il disco è molto apprezzato a livello internazionale, tanto da risultare fra i primi 100 album prog.
Esatto, mi pare sia nell'ordine alla trentesima posizione nei pezzi prog, degli album prog di sempre. La band, oltre al già citato Mario Neto, che suonava la voce, cioè suonava la chitarra, varie chitarre elettriche e acustiche, e cantava anche i pezzi, è formato ben da altri sei componenti. In particolare sono da ricordare Sergio Villarim alle tastiere, molto bravo anche lui, Marco Verissimo e Mr. Paul alla batteria e alle percussioni, e una cantante femmina, Jean Duboc, alla voce, con una voce molto particolare. Poi il cantare in portoghese dà sempre un affetto strano alle canzoni prog. Questo gruppo dà vita a un sound molto ricco, ispirato anche alle radici sinfoniche e popolari dell'America Latina, ed è per questo che noi lo apprezziamo anche, ma certamente con riferimenti anche al progressive di matrice internazionale e anche italiana, soprattutto come la PFM o la Locanda delle Fate.
Pensate che appunto il chitarrista Mario Neto è talmente bravo che è stato comparato, insomma, a chitarristi dello spessore di Steve Howe o Robert Fripp, con una serie di riff molto coinvolgenti che si snodano all'interno di un'armonia dettata da diverse stratificazioni melodiche date da tastiere, sinte basso e fiati. Si inserisce appunto questa voce dolcissima di Jean Duboc, e il pezzo è anche dimostrazione di una capacità tecnica,
certo,
davvero invidiabile.
Ammirabile capacità tecnica di tutti i singoli componenti. Il pezzo che vi proponiamo oggi, Mirante das Estrelas, appunto dal disco The Poison of Him, che significa oltre la fine, dopo la fine, chiude appunto il disco e riassume un po' tutti gli elementi contenuti nell'album. We'll be right back.
Ed erano i Bacamarte con Mirante das Estrelas, e adesso invece torniamo nel Mare Nostrum, in Italia, e con un gruppo, insomma, di tutto rispetto, Le Orme.
Certo, un gruppo molto noto anche in ambiente internazionale, non solo italiano.
Esatto, stiamo parlando poi del loro quarto album che vi sveleremo fra poco. Il primo nucleo di questo gruppo nasce a Marghera, vicino a Venezia, su iniziativa del cantante Aldo Tagliapietra. E poi, poco dopo, nel 67, dopo poco che si erano formati, il primo batterista Rebeschini abbandona il gruppo perché deve appunto assolvere gli obblighi di leva e viene sostituito da Michi Dei Rossi. Nel 68 poi Le Orme partecipano a un concorso, Un disco per l'estate, e per questa partecipazione viene ingaggiato un nuovo musicista, il tastierista, grandissimo tastierista, Tony Pagliuca. L'anno dopo, diciamo che la nuova entrata di Pagliuca, che voleva improntare il suono Orme sulle tastiere, e diciamo l'altra forte personalità di Smeraldi, chitarrista, che invece voleva puntare sulla sua capacità tecnica, dà luogo a uno scontro per cui alla fine Smeraldi uscirà dalla formazione
originaria, certo.
Esatto, e quindi rimane questo terzetto che ha appunto forma, diciamo, che rappresenta la formazione classica: Tagliapietra alla voce, la chitarra al basso, Pagliuca alle tastiere e Michi Dei Rossi appunto alla batteria.
E questa è la formazione classica che dà luogo ai migliori risultati di questo gruppo dopo il primo album Collage del 1971, se non erro. Nel 72 Le Orme realizzano un nuovo album, Uomo di Pezza, che è una sorta di concept album che sarà uno dei loro maggiori successi, ed è anche il loro primo disco d'oro, da cui tra l'altro è tratto il pezzo che vi facciamo sentire tra poco. L'album è ricco di lunghe sezioni strumentali caratterizzate dall'inconfondibile e meravigliosa voce di Tagliapietra, cioè diciamo meravigliosa fino a un certo punto, può piacere o non piacere, sicuramente inconfondibile. E data la mancanza di una chitarra di ruolo, dall'impiego molto pesante ma molto bello e gradevole delle tastiere e dei synth da parte del Tony Pagliuca di cui parlavamo prima. L'effetto è talmente bello, intendo delle tastiere, che alcuni hanno addirittura creato un appellativo per Le Orme, come se, no, diciamo, come se fossero gli Emerson, Lake e Palmer italiani.
Che voglio dire, essere comparati a Emerson.
Esatto, non è una cosa da poco, insomma, esatto. Per il Tony Pagliuca.
Il disco successivo, un altro grande successo, si intitola Filone Sorona, riscuoterà un grandissimo successo appunto anche in territorio britannico grazie alla collaborazione con Peter Emmill, il leader dei Van der Graaf Generator che vi abbiamo già proposto, che traduce i testi e riarrangia, diciamo, il tutto. A questo successo segue un tour molto riuscito
in Inghilterra, certo.
Esatto, si spalancano quindi un po' le porte del mercato e del pubblico internazionale per questo gruppo, e Le Orme diventano ad oggi uno dei gruppi prog italiani,
sì, tra l'altro ancora operativo, se non vado
ancora
errato,
operativo,
esatto. Ecco, qui, come abbiamo già detto prima, vi facciamo sentire un pezzo tratto dall'album Uomo di Pezza, che è il primo di grande successo e prog del gruppo, e il pezzo si chiama Una dolcezza nuova. We'll be right back.
tuo sguardo e lo stringo nelle mani. C'è nei tuoi occhi una paura antica, sogni di cenere si infiammano.
Era la dolcissima e, a nostro modo di vedere, bellissima Una dolcezza nuova delle Orme. E adesso torniamo un attimo in Inghilterra, ancora una volta, con un gruppo sinfonico, ma che per altri versi, in altre classifiche, viene considerato anche eclettico, della linea eclettica del prog. Si tratta dei Carved Air, con il loro primo album, che è del 1970. I Carved Air traggono il loro nome, tra l'altro, dal titolo di una composizione di un musicista statunitense, Terry Ridley, e nascono in realtà dall'idea di Daryl Way, violinista, Francis Monkman, chitarrista e tastierista, e del batterista Florian Pilkington Mixa. A questi tre principali componenti si aggiungerà poi una cantante molto brava, che si chiama Sonia Cristina, che poi avrà anche un percorso, diciamo, solistico da sola.
Tutti questi musicisti provengono da esperienze molto diverse, insomma, che vanno dalla classica al folk, dalla musica elettronica al jazz. Insomma, un melting pot di generi che darà origine a un suono spiccatamente rock progressive, ma con forti influenze di folk, acustico, elementi,
esatto,
appunto di jazz rock,
fusion, esatto. Il primo album, appunto, da cui vi facciamo sentire il pezzo, si chiama Air Conditioning, è del 1970, come ho già detto, e vede un ruolo preminente della voce, appunto, molto bella di Sonia Cristina, e del violino, veramente talentuoso e dalla tecnica, diciamo, sopraffina di Daryl Way. L'album, tra l'altro, è famoso anche per essere stato uno dei primi, dei cosiddetti primi picture disc della storia, cioè un disco di vinile su cui era stampata un'immagine a colori, invece che il solito nero fumo del vinile, era stampata un'immagine a colori che dava maggior bellezza al disco stesso. Registra subito, fin dalla sua uscita, un buon record di vendite e impone questa band come una delle novità più stimolanti del progressive inglese, arrivando fino alla top 10 delle classifiche britanniche.
Esatto, il primo brano che vi proponiamo, se non ne faremo di altri, ha il titolo Vivaldi, è una rilettura, diciamo, del grande compositore veneziano barocco, ma non si tratta di una cover, è un pezzo totalmente scritto da il gruppo. In Vivaldi, diciamo, Daryl Way fa ciò che Hendrix fece per la chitarra, cioè esegue una serie di infiammanti assoli che cambieranno proprio la percezione del violino da strumento, diciamo, classico a strumento rock. Anche rock.
Cioè.
E questa è Vivaldi.
Thank you.
ed era Vivaldi dei Carveder. Come avete sentito, vi facciamo sentire robe un po'
sperimentali, la parte centrale era abbastanza difficile,
esatto,
però insomma
melodia per poi andare nella sperimentazione,
esatto, e poi per il ritorno finale, esatto, alla melodia Vivaldi like.
Speriamo che appunto
che vi piaccia, esatto, che non sia troppo gradiante, pesante, ecco, per voi.
Allora adesso rimaniamo in Inghilterra, ma vi facciamo sentire un gruppo, anche questo fra appunto i più grandi gruppi prog della scena internazionale, sono i Caravan, un gruppo del canterburi sound. Questa, poi vi spiegheremo meglio forse più avanti, una zona diciamo un po' particolare per l'evoluzione del prog appunto detto canterburiano. Nel 1968, dopo lo scioglimento dei Wildflower, di cui facevano parte David Sinclair con il fratello Richard Sinclair, rispettivamente tastierista, organista e pianista, e voce e basso, insieme a Hastings e Cogan, decidono di formare i Caravan.
E proprio a Canterbury, nel Kent, no? È proprio da qui che insieme ad, esatto, altri gruppi si nasce questo sound Canterbury, insomma. Lo stesso anno i Caravan riescono a ottenere un contratto con un'etichetta americana e a pubblicare il loro primo disco omonimo, che ha per titolo lo stesso Caravan, e che rappresenta un misto di jazz e psichedelia. Il successo però arriva solo un pochettino dopo, nel 1970, con il disco If I Could Do It All Over Again, I'll Do It Over You, che è un titolo molto lungo,
un po' lunghetto,
ma ve l'ho voluto dire lo stesso, insomma, e che fa ottenere al gruppo una apparizione in Top of the Pops dell'epoca. Le loro composizioni sono in realtà una miscela molto originale di stili, tra cui entra il classico, il jazz e anche influenze tradizionali inglesi che la fanno abbastanza da padrone e che caratterizzano in qualche modo anche questo Canterbury Sound. L'anno seguente entra Jimmy Hastings ai fiati e i Caravan pubblicano il loro capolavoro, da tutti quello che è considerato il loro capolavoro, che ha il titolo In the Land of Grey and Pink. E si affermano così tra i maggiori esponenti della scena Canterbury, assieme ad altri gruppi piuttosto famosi. Ricorderemo qui solo appunto i Soft Machine, i Gong, eccetera.
Esatto, molto particolari,
esatto,
anche loro,
da un sound piuttosto particolare,
esatto, con questo jazz rock, insomma, un po' con una matrice un po' particolare, personale. Oltre ad essere l'album forse più noto della band, è anche considerato l'apice della loro carriera, è quello che forse esemplifica meglio appunto il sound del gruppo. Una miscela fra, appunto, abbiamo detto rock, pop inglese e invece un complesso progressive con sezioni strumentali jazz di spirito, insomma, fiabesco. E infatti il pezzo che vi proponiamo è un classico, una ballata stomp beat, in cui si insinua un assolo per pianoforte e tastiere talmente magico, diciamo, appunto fiabesco, da portarvi quasi di persona in questo, certo, mondo grey and pink che i Caravan ci vogliono raccontare.
Un pezzo peraltro molto diverso dal precedente, quindi... Nasty grumbly grimblies, and they're climbing down your chimney. Yes, they're trying to get in. Come to take your money, isn't it a sin? They're so thin. There's black buckets in the sky. Don't leave your dad in the rain. Cigarettes burn bright tonight. They'll all get washed. Just one day to the land where the buckwheat grows. You won't need any money, just fingers and your toes. And when it's dark, our boat will park on the land, the warm and green. Pick our fill of punkweed and smoke it till we bleed. That's all we'll need. We're sailing back in morning light. We'll wash our teeth in the sea. Gets really bright, we'll go to sea drinking tea. Grey and Pink dei Caravan. Ed ora torniamo un momento, cioè rimaniamo nell'Inghilterra, ma torniamo un momento al prog sinfonico con di nuovo un grande, un pezzo da 90 in qualche modo. Questo è considerato in qualche modo l'album mancante dei Genesis, quindi entriamo diciamo di nuovo nell'ambiente Genesis-like. E infatti è un disco di Steve Hackett, chitarrista dei Genesis.
Tanto di cappello.
Esatto. E allora, diciamo, la storia un pochettino della sua, diciamo così, dipartita dai Genesis è la seguente. Diciamo, quando Peter Gabriel andrò via dai Genesis, subito dopo la registrazione di The Lamb Lies Down on Broadway, per i Genesis finisce un periodo di profondi contrasti, che avevano decisamente un po' incrinato i rapporti fra i membri. Dal canto suo Steve Hackett, il chitarrista dei Genesis molto apprezzato e molto famoso, benché non avesse intenzione di abbandonare il gruppo, però diciamo in qualche modo anche lui aveva un po' patito e sopportato male alcuni atteggiamenti invadenti di Tony Banks, il tastierista.
Sì, che si dice siano uno delle menti principali, però anche abbia il suo caratterino.
Esatto, che durante appunto la registrazione del disco The Lamb Lies Down aveva limitato un po' anche la piena espressione del chitarrista. Allora Hackett, senza abbandonare il gruppo, decide però di lavorare a un progetto suo solistico parallelo ai nuovi album del gruppo e comincia a lavorare su delle idee che in realtà sono a tutti gli effetti Genesis-like, ma non sarebbero mai state accettate probabilmente come potenziali brani in casa Genesis.
Sì, stiamo parlando appunto dell'album Voyage of the Acolyte, o The Acolyte, il mio inglese ogni
sì,
tanto
anche
viene meglio.
Ho dei problemi in questo senso.
Comunque, con questo album viene un po' alla luce appunto il vero talento compositivo del chitarrista lasciato a sé, diciamo, che dopo due album ancora firmati poi coi Genesis, cioè Trick of the Tail e Wind and Wuthering, decide poi in realtà di continuare da solo per la sua strada e dal 77 in poi lascerà il gruppo. Il disco viene realizzato tuttavia con i vecchi compagni, cioè con Phil Collins alla batteria e alla voce, Rutherford al basso e alla chitarra a 12 corde e il fratello John Hackett che è flautista e anche alle tastiere, che suonava anche le tastiere.
Esatto.
Alle tastiere poi si trova anche John Aycock, ma ci sono
alcuni
tantissimi
ospiti, sono molti ospiti in questo,
che partecipano, esatto. L'album è dominato da un'atmosfera particolarmente magica e suggestiva, dai tratti anche questo un po' fiabeschi e fluttuanti, e con un occhio di riguardo, insomma, diciamo, alla composizione acustica folk, alla ballata.
A tutti gli effetti, sia per la collaborazione di Collins e Rutherford, sia per il fatto che ci sono dei lussureggianti sottofondi, basi di mellotron e harmonium simili a quelli usati dai Genesis e suonati tra l'altro dallo stesso Hackett, da molti il disco viene considerato una specie di disco, come ho detto già prima, mancante dei Genesis stesso.
Noi vi proponiamo appunto la straordinaria e complessa, fra virgolette, Ace of Wand, dai tratti fusion e folk, canzone fra le più amate del popolo echetiano e genesiano.
Thank you.
ed era Steve Hackett, Ace of Wands. E adesso torniamo di nuovo in ambito italiano, anzi dirò di più, in onore della nostra città veniamo in ambito torinese addirittura, no? Forse non tutti sanno che anche a Torino è nato e si è sviluppato un gruppo tuttora operante, molto famoso, abbastanza famoso a livello anche internazionale, e si tratta degli Arti e Mestieri. E uno dei gruppi, diciamo, nasce intorno al 74 a Torino, si forma a Torino sotto l'etichetta abbastanza nota all'epoca Cramps, ed è formato da, dall'ex batterista dei Trip Furio Chirico e con altri musicisti con diverse esperienze precedenti musicali come Gigi Venegoni, chitarrista e diciamo tastierista, e Giovanni Vigliar al violino, alla voce, alle percussioni, e Arturo Vitale al sax, clarinetto e strumenti diciamo a fiato. Provenivano tutti da un precedente gruppo jazz prog.
Spesso vengono accostati agli Area per il fatto che appunto siamo in quel genere lì, cioè il fusion, il jazz rock, e anche gli Area poi prima o poi ve li faremo sentire. Diciamo questi gruppi dirigono i loro sforzi nel tentativo, secondo noi riuscito, di mescolare elementi appunto jazz rock e fusion con elementi tipicamente progressive e rock, e ne viene fuori un suono molto potente, generato in primo luogo da
incredibile
estro dalla straordinaria tecnica di Furio Chirico, che è una mitragliatrice umana veramente,
certo.
Appunto istrione inarrestabile delle percussioni, e che spesso è considerato anche uno dei migliori e più grandi batteristi prog, insomma.
Certo, questo è proprio vero. E nel loro primo album, che appunto è quello da cui abbiamo tratto il pezzo che vi facciamo sentire, da un titolo strano, no? L'album si intitolava Tilt, parentesi, immagini per un orecchio, in effetti un titolo un po' strano, ma questo album all'epoca era stato piuttosto sottovalutato, all'epoca della sua uscita, ma oggi invece è considerato una delle pietre miliari del rock prog, anche internazionale. Ci sono delle carenze, diciamo, senza dubbio, nella sezione vocale del gruppo, ma certamente il gruppo, nonostante questo, dimostra di non aver nulla da invidiare alle migliori band, alle migliori formazioni fusion contemporanee dell'epoca. E oltre alla già citata incredibile energia ritmica di Chirico, emerge il coinvolgente e trascinante violino di Vigliar.
E quindi ce l'ascoltiamo, questa è Gravità degli Arti e Mestieri.
Thank you.
Ed era Gravità degli arti e mestieri dall'album Tilt, incredibile, avete sentito Furio Chierico. E adesso appunto torniamo come di consueto in Inghilterra, vi riproponiamo uno dei grandi gruppi immancabili di una radio prog, sono i Pink Floyd. E siccome l'altra volta forse ce lo siamo un po' perso, vi raccontiamo qualcosa della band.
Certo, che certo, è necessario.
Nasce alla facoltà di architettura di Cambridge nel 1965 dall'incontro di Roger De Sid Barrett con Roger Water, che saranno appunto due delle grandi menti del gruppo.
Almeno all'inizio, ecco, per quanto riguarda
sì,
Barrett.
Soprattutto la mente mancherà poi,
esatto,
De Sid Barrett.
Esatto.
Appunto, entrambi studenti, cioè no, veramente Rogers era studente di architettura, bassista dello stesso gruppo in cui suonavano poi altri futuri componenti della band, cioè Nick Mason e Rick Wright. La band inizialmente porta il nome di The Pink Floyd Sound, poi diventeranno Pink Floyd, dedicato a due bluesmen americani.
Certo, con Syd Barrett in realtà, come abbiamo detto, una delle menti dei primi album, però in realtà i Pink Floyd con Syd Barrett pubblicano alla fine solo i due dischi. Anzi, un disco e mezzo, se vogliamo. Il primo, The Piper at the Gates of Dawn, e il secondo, A Successful of Secrets. In realtà, già nel secondo album, Barrett è presente solo a tratti, solo in due dei brani, ed è sostituito nei rimanenti dal chitarrista, dal nuovo chitarrista David Gilmour, che poi diventerà uno degli elementi fondamentali, delle colonne trainanti e degli stessi Pink Floyd. Perché dopo Syd Barrett è costretto ad andar via a causa delle sue precarie condizioni fisiche e soprattutto mentali, dovute a un abuso sconsiderato di stupefacenti.
Come vi abbiamo già detto, perché appunto mente superlativa, però aveva questo piccolo
questo grosso difetto, insomma.
Dopo che appunto pubblicano Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, il disco di cui vi stiamo parlando, non poteva che essere appunto favorevolmente accolto dal pubblico e dalla critica. Il titolo oltretutto è interpretato come un ricordo a Syd Barrett. A questo proposito appunto è emblematico l'aneddoto secondo il quale, durante le registrazioni di questo pezzo, che tutti avrete già riconosciuto, Shine On You Crazy Diamond, Syd Barrett si presentò agli Abbey Road Studio e con la testa, le sopracciglia rasate, molto ingrassato, irriconoscibile. Visione che insomma aveva sconvolto gli altri membri del gruppo, e loro scrivono questa, appunto, un po' anche triste
canzone anche in onore di lui. Insomma, da Wish You Were Here la notissima e bellissima Shine On You Crazy Diamond.
Per questioni pratiche di
non
tempo,
ce ne vogliono gli amanti dei Pink Floyd,
non ce la facciamo,
dobbiamo, non possiamo darvela tutta, chiudiamo qua e vi ringraziamo per il vostro ascolto e vi diamo l'appuntamento alla prossima quarta puntata del nostro programma The Musical Box. Arrivederci a tutti,
ciao.